interessato dall'approfondimento che sabato alcuni di noi hanno fatto sulla Trinità. In questo senso mi sembrava che il testo di Isaia fosse proprio un'autopresentazione della Trinità, nel senso che per bocca del profeta mi pare che sia essenzialmente il Padre che parla e che presenta il Figlio, e anche lo Spirito è presente, appunto dicendo che il suo Spirito è stato posto su di lui, insomma, quindi mi pareva che fosse un'autopresentazione della Trinità e poi a livello cosmico, perché appunto c'è una parola rivolta a tutte le nazioni, insomma, non solo al popolo dell'elezione. Ecco. 5 della prima lettura, quando dice di questa cura che il Signore ha per la creazione, per tutto ciò che vi nasce, ecco appunto soprattutto dando lo spirito, il respiro, l'alito a quanti camminano, ecco quindi questo Dio creatore che dà vita. Eppure ha bisogno di questo servo e si prende cura molto di lui, no? L'ha chiamato, l'ha preso per mano, lo ha formato, l'ha stabilito come alleanza e come luce, perché in un qualche modo in questa creazione così bella e perfetta ci sono prigionieri, ciechi, reclusi che abitano nelle tenebre. E quindi mi sembrava molto forte questo contrasto. E il servo di cui lui si compiace, che legge, che ama, che sostiene, che prende appunto per mano forma, lo manda proprio a liberare, ad aprire gli occhi e quindi a fare un'opera di non di creazione, ma di liberazione, di cui c'è tanta attesa, tanto bisogno, tanto desiderio.
Mi è piaciuto molto questo versetto 4. Non verrà meno, non si abbatterà del servo finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così mi ha fatto un po' ripensare a Giobbe, al servo Giobbe che l'avevano lasciato, che pregava per i tre amici e quindi così mi è piaciuta questa immagine di queste isole che attendono il suo insegnamento, perché così mi è venuto in mente che adesso si dice molto dei bambini nei nostri corsi di aggiornamento, così che sono dei narcisi, sono tutti ripiegati su se stessi, quindi mi ha fatto pensare un po' a noi che siamo sempre molto chiusi, isolati e invece appunto bisognosi di questo scambio che i servi possono fare e che Gesù può fare per noi portandoci la parola.
Mi sono fermato oggi un po' sul Vangelo, rendendomi anzitutto conto del fatto che dal punto di vista liturgico probabilmente questo testo dovremmo celebrarlo il sabato delle Palme, la cosa anche un riscontro nella liturgia orientale, il sabato di Lazzaro.
perché di fatto precede nel Vangelo di Giovanni l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, che è descritto il giorno dopo, dice il versetto 12. E quello che mi ha impressionato di più del passo di oggi sono stati soprattutto i versetti dal 7 all'8, che sono anticipati dall'obiezione che qui nel Vangelo di Giovanni è mossa da Giuda al gesto di Maria. Mi pare che sostanzialmente Giuda dica che quell'olio così prezioso e così profumato sia sprecato per quell'occasione, mentre nelle parole di Gesù, che sembrano rivolte sia a Giuda sia agli altri commensali, c'è un'altra idea di quel gesto, un'altra interpretazione. Per la verità mi sembra molto misteriosa. Lasciala perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, non sempre avete me. L'obiezione dei poveri viene dunque ripresa dalle parole di Gesù. Non è che i poveri non contano e non siano importanti, è che sono il prolungamento addirittura della presenza di Gesù una volta che Gesù non ci sarà più. La seconda parte del versetto 8 apre dunque, mi sembra, una questione molto seria. Me non sempre mi avete. Che giorni stiamo vivendo? Il tempo che stiamo vivendo forse è il tempo dell'assenza di Gesù, perché è il tempo della sua presenza solo attraverso i poveri. Secondo me questo versetto è molto importante e richiederebbe certamente un approfondimento, tenendo conto anche del contesto del Vangelo di Giovanni, dove Gesù continua a dire che sarà sempre con i discepoli anche attraverso il Paraclito, e poi soprattutto con la finale del Vangelo di Matteo: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Però che senso hanno le parole non sempre avete me? Questo mi pare che rimanga un quesito aperto, mentre invece l'altra espressione del versetto 7, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura, dice che quell'olio non è, come sostiene Giuda, sprecato, ma è al contrario appunto conservato, quindi non è perduto ma è custodito per il giorno della sepoltura. Dunque c'è un anticipo della sepoltura di Gesù. Gesù non ha ancora celebrato l'ultima cena, anche se nel Vangelo di Giovanni non è descritta propriamente una istituzione dell'Eucarestia, però si parla di una cena importante con la lavanda dei piedi. Ma la sepoltura, il giorno della sepoltura, sembra già lì, sembra quasi già presente, già iniziato. Maria sta già ungendo il corpo di Gesù. E anche questa è una questione molto seria, perché se si confrontano gli altri racconti dei Vangeli si vede che effettivamente le donne, le cosiddette donne mirofore, non arrivano ad ungere il corpo di Gesù. perché quando si recano a farlo la domenica mattina, grazie a Dio, Gesù è già risorto. E quindi Maria sarebbe l'unica a ungere il corpo morto di Gesù qui durante la cena a Betania, tra le donne, tra le discepole di Gesù. Perché, peraltro, abbiamo alla fine del Vangelo di Giovanni Giuseppe di Arimatea, che però sembra non avere l'olio, perché l'olio, gli aromi, li porta Nicodemo in grande abbondanza. Giuseppe offre il lenzuolo e il sepolcro. Dunque questo gesto di Maria brilla come un gesto veramente unico, perché anzitutto anticipa i tempi della Pasqua di Gesù, e poi perché rimane l'unica unzione da parte di una donna, almeno così pare di capire dagli altri racconti degli evangelisti. E poi perché è un gesto che Gesù stesso difende nella sua preziosità, e quindi forse anche dice qualche cosa a noi del nostro rapporto con la persona di Gesù, nel senso che quando abbiamo un contatto con Gesù probabilmente abbiamo anche il contatto con il mistero della sua morte, della sua sepoltura, della sua risurrezione. Non abbiamo solo un contatto con Gesù vivo, risorto, ma abbiamo una relazione con Gesù nel mistero della sua Pasqua, e forse questo dice anche qualche cosa delle diverse modalità con cui frequentare Gesù. Probabilmente non è solo in una modalità, ma in tante modalità, forse anche esperienze che noi facciamo di buio, di tenebra, di prova, di tentazione, di peccato, o anche di riposo, di luce, di consolazione dello spirito, dicono questa ricchezza del nostro incontro con Gesù. Gesù non è un santino, non è una figura statica, è vivente, ma vivente in questo modo, nel dinamismo della sua Pasqua, del suo passaggio attraverso la passione, la morte, la sepoltura, la risurrezione, le apparizioni e infine il mistero della sua ascensione. Dico mistero perché dopo appunto ci resta il problema di capire se Gesù è con noi o non è con noi.